Fujifilm X100V, fotocamera che ha venduto molto, ha fatto molto parlare di sé e sul quale modello si possono fare diverse riflessioni interessanti. Ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica. Se il primo video che vedi sono video nei quali provo a riflettere su alcuni temi, aspetti che riguardano il mondo della fotografia, oggi parliamo ad esempio di una fotocamera, l'X100V, una fotocamera prodotta da Fujifilm, una fotocamera che probabilmente avrai sentito, insomma, se sei un po' nel mondo della fotografia, se sei appassionato, avrai sentito parlare, discutere un modello che ha venduto molto, un modello che ha avuto una richiesta incredibilmente alta, insomma, un modello, come dicevo, sul quale si possono fare diverse riflessioni interessanti e che è poi l'oggetto di questa riflessione fotografica. Prima di entrare in argomento, ti ricordo che se sei interessato, oltre all'attrezzatura, anche alla crescita personale, insomma, investire su te stesso, in descrizione a questo video lascio sempre i link ai nostri corsi di fotografia online, il corso dello scatto alla stampa fine art, il corso dedicato al bianco e nero, il corso dedicato alla composizione, il corso dedicato al flash e il corso dedicato all'esposizione nel mondo della fotografia digitale. Nuovissimo corso, molto importante perché ti permetterà di sfruttare al 100% le potenzialità della tua attrezzatura. Trovi tutto in descrizione, insomma vai a dare un'occhiata e poi decidi se investire o meno su te stesso. Allora, detto questo, parliamo dell'X100V. Allora, ci tengo tanto a precisare, io ho avuto praticamente tutti i modelli dell'X100, questa è la X100T che ho, serie di fotocamere che io personalmente amo molto. Non ho acquistato l'X100V perché di fatto già mi trovo molto bene con questa e non ho sentito il bisogno di acquistare l'X100V, quindi quello che dirò lo dico non perché sono un fan dell'X100V, cioè non mi interessa difendere l'X100V, non mi interessa fare un elogio all'X100V, che tra l'altro, insomma, ripeto, già è un prodotto di grande successo, per cui non c'è bisogno di pomparlo ulteriormente. Voglio invece ragionare su alcune considerazioni che ho letto in rete, che ho ascoltato da alcuni video, insomma, considerazioni che secondo me non sono del tutto centrate, ma soprattutto fa riflettere di come un prodotto come questo sia la testimonianza di che cosa? Del fatto che la crisi di fatto non esiste, cioè quante volte abbiamo sentito dire dai produttori c'è la crisi del mercato fotografico? Sì, indubbiamente c'è la crisi del mercato fotografico, o meglio, dal 2010, quando ci fu l'apice di vendite di fotocamere, ad oggi il mercato di fotocamere si è contratto notevolmente, insomma si vendono sicuramente meno fotocamere, ma questo è dovuto non tanto a una crisi di per sé legato alla fotografia, che è assolutamente in auge, quanto piuttosto al fatto che la grande vendita che facevano prima i produttori, erano i numeri, insomma, derivavano non tanto dai modelli di alta fascia, ma soprattutto dalle fotocamere tri-lever, dalle fotocamere compatte, erano quelli che spingevano forte il mercato. Poi, chiaro, è arrivato lo smartphone, o quantomeno lo smartphone è diventato un vero concorrente alle fotocamere, almeno nella accezione mentale, nella considerazione mentale della massa, e quindi molte persone hanno smesso di comprare le entry level, insomma in alcune fotocamere compatte comprano solamente smartphone. Il mercato invece del fotomatore, dell'appassionato, è sostanzialmente rimasto stabile, non è cambiato, cioè ci aggiriamo intorno agli 8 milioni di pezzi venduti, e su questo i produttori continuano a fare leva e in più stanno cercando di allargare, di aumentare il numero di vendite. In che modo? Puntando su alcuni mercati come quello cinese e poi cercando di conquistare alcuni mercati particolarmente ampi come quello dei video creator, no? Queste sono le due, diciamo, strategie che stanno utilizzando i costruttori. Ma se un prodotto non vende, ragazzi, e questa è la considerazione base, non è perché c'è la crisi fotografica. Questa è la giustificazione che ovviamente i produttori, alcuni uomini marketing, i distributori possono dare, ma sono delle giustificazioni, cioè uno poi deve ragionare, deve riflettere e deve pensare con la propria testa. Se un prodotto non vende, ragazzi, è perché sostanzialmente è un prodotto che non convince a sufficienza, non è centrato di fatto, non è centrato magari sul piano tecnologico, magari sulla fascia di clientela, magari sul prezzo, ma sostanzialmente non è centrato. L'X100V è la testimonianza pratica, concreta, che se il prodotto è centrato sul piano tecnico, sul piano della comunicazione, sul piano estetico, insomma, se il prodotto sostanzialmente piace, di fatto il prodotto poi vende. Questo è una prima riflessione, una prima considerazione. Quindi non c'è la crisi, cioè non è la crisi che determina l'insuccesso di un prodotto. Se il prodotto non ha successo, dipende da come è stato progettato, da come è stato proposto, insomma, da una serie di fattori che potrebbero entrare nel vetusto paradigma del marketing mix, ma che poi di fatto il concetto non cambia. Il prodotto che non vende dipende dal prodotto stesso. Se il prodotto è fatto secondo certi crismi, il prodotto vende. Ora, sull'X100V ci sono anche altri fattori che hanno determinato la diffusione del prodotto, soprattutto perché ha avuto una grande spinta comunicativa, ma anche grazie a diciamo il coinvolgimento di una fascia di utenza che magari era un po' come dire meno fissata dall'elemento tecnologico. Comunque il messaggio è forte, cari costruttori: se voi fate un prodotto azzeccato, poi alla fine le vendite ripagano ampiamente, e se utilizzate in maniera intelligente gli social, gli influencer, eccetera, il mercato poi può essere sollecitato e non poco. L'altra considerazione è l'importanza del fattore estetico. Io questa cosa la dico ormai, ragazzi, da parecchio tempo. Se mi seguite lo sapete, ho fatto parecchie riflessioni fotografiche sul fatto che l'aspetto estetico conta, e conta veramente veramente tanto. Ma non è perché lo dico io, che non sono nessuno, ma chiunque ha studiato il marketing, le strategie del marketing postmoderno, insomma, sa benissimo a cosa mi riferisco: l'importanza esperienziale del prodotto, l'importanza dell'estetica. Ma non c'è bisogno di studiare il marketing, basta studiare gli antichi greci, insomma, ma basta un po' di buonsenso, non è che devi essere un genio. Cioè, alla fin fine l'estetica, ragazzi, è un fattore estremamente importante. Molte persone si ritengono di essere irrazionali, no? Ah, io prendo il prodotto perché ho letto le specifiche, perché la verità, quando poi tu chiedi perché hanno scelto quel prodotto, e più delle volte sono giustificazioni a scelte che non hanno qualcosa di puramente razionale, ma già costantemente acquistare nuovi prodotti difficilmente ha qualcosa di meramente razionale. Noi siamo assolutamente vissuti, le nostre azioni sono condizionate, sono guidate dalle emozioni, e l'estetica fa parte del mondo delle emozioni. Il bello ci colpisce sul piano emotivo, per cui io mi chiedo perché alcuni costruttori non capiscono l'importanza di questo fattore. Guardate che l'X100 in generale vende tanto proprio per l'aspetto estetico, sicuramente con un look un pochino vintage, ma comunque la percezione anche tattile dell'oggetto, che non arriva, per amor del cielo, ad una Leica, ma comunque è assolutamente appagante. La scelta di materiali è una scelta importante. Quante volte si vedono fotocamere che te le fanno anche pagare con delle ghiere in plastica che sembrano le plastichine dell'ovetto Kinder, o comunque sia ti danno la sensazione di, sì, è vero, è leggera, ma ti dà la sensazione di essere un pezzo di plastica veramente spiacevole. L'aspetto esperienziale di utilizzo del mezzo è molto importante e va a braccetto con l'aspetto estetico. Su questo, ragazzi, Leica docet, cioè da sempre Leica ha puntato sull'aspetto estetico, ha puntato sull'aspetto esperienziale, appuntato sull'aspetto emozionale, perché sono elementi vincenti, non c'è ombra di dubbio. I produttori giapponesi dovrebbero staccarsi solamente dalla supercazzola tecnologica e cominciare a ridare valore e importanza, come hanno fatto in passato, anche gli aspetti esperienziali, estetici, di bellezza, perché sono aspetti veramente importanti. Non dico che sono prioritari agli aspetti funzionali. È chiaro che se tu mi fai un bel prodotto, ma poi è una ciofeca dal punto di vista della qualità di immagine, autofocus, eccetera, è ovvio che poi non vende. Ma le due cose sono assolutamente importanti nella stessa misura, anzi, forse qualcosina in più l'aspetto estetico di quello funzionale, quantomeno nel mondo fotomatoriale. Poi il professionista magari pensa più all'aspetto funzionale dello strumento, delle prestazioni, perché deve portare a casa la pagnotta e vuole certi tipi di caratteristiche, ha bisogno di un certo tipo di ergonomia, ma l'amatore vuole avere qualcosa di bello attaccato al collo, cioè di uscire e godere quando scatta. Questo è un po' un aspetto che non è qualcosa, quando si sente parlare di questi aspetti sembra come ma sai, sono degli hippies, sono degli sfigati, ma non sono sfigati, è una cosa normale questo. Ma comunque la bellezza è un elemento fondamentale. Tu cerchi una bella auto, non cerchi un cesso, cerchi una bella auto, esteticamente è uno dei fattori più importanti. Quindi un plauso a Fuji per produrre prodotti come questo, belli come il 100V, belli esteticamente, un plauso ad esempio a Nikon ultimamente con la ZF o di ZFC, nel proporre un prodotto bello esteticamente che ti appaga anche sul piano emozionale. Un'altra critica che ho sentito dire: ma l'X100V costa troppo, è una follia, 1600 rotti euro, quasi 1700, insomma è una follia per una fotocamera del genere. Allora, io vi dico come la penso. Punto numero uno: tutte le fotocamere di oggi, a mio giudizio, costano troppo. Cioè, questo è un dato di fatto. Le stesse fotocamere prodotte qualche anno fa costavano 700-500 euro, a seconda insomma del modello in meno, ed erano non tanto lontani come caratteristiche, perché più o meno siamo lì, e c'è stato un rincaro importante, speculativo, non speculativo, giustificato, non giustificato, qui insomma ai posteri l'ardua sentenza, forse un po' un insieme di cose, ma è evidente che tutte le fotocamere sono aumentate di prezzo e le fotocamere secondo me tutte costano troppo rispetto a quanto valgono. Questa è un po' la mia considerazione di base, e riguardo ovviamente l'X100V. Però, come dire, mal comune mezzo gaudio, preso atto che tutte le fotocamere ormai sono diventate piuttosto costose, analizziamo il tema del prezzo dell'X100V. Allora, la prima critica che viene fatta è: ma costa tanto rispetto alle specifiche? Allora ragazzi, l'X100V, onestamente, perché dicono ma ha la tecnologia dell'XT4, no? Dal punto di vista dell'autofocus, del sensore, eccetera. Beh, ma non è che sia un demerito, cioè l'XT4 è ancora oggi una super fotocamera, cioè una fotocamera eccellente, cioè da ogni punto di vista praticamente. A livello autofocus va molto molto bene, se voi provate l'X100V è una fotocamera che a livello autofocus va molto bene sia col mirino ottico che col mirino elettronico. Questa è una cosa molto importante, cosa ad esempio che con l'X100T quando metti il mirino ottico rallenta un pochino rispetto a quello elettronico, quindi comunque hanno perfezionato questa tecnologia. Il sensore dell'XT4 è un sensore assolutamente moderno, cioè che voglio dire non è che sia un sensore dell'XT1, è un sensore X-Trans, quindi già è un merito, è un sensore retroilluminato, un sensore che ha una definizione giusta, 26 milioni di pixel, che ha un'ottima gamma dinamica, che ha un'ottima resa alle alte sensibilità, ha un ottimo readout, non soffre grossi problemi di rolling shutter o robe di questo tipo, quindi sinceramente è un sensore assolutamente attuale, assolutamente moderno. Certo, ci può essere lo stacked, ma lo stacked è più indicato per un tipo di fotocamere molto votato alla fotografia dinamica, per un X100V quel sensore è più che adeguato. E anche la definizione è più che adeguata. Io vi dico la verità, purtroppo temo che metteranno il sensore dell'XT5 da 40 milioni di pixel, che va bene lo stesso, ma io preferisco un sensore da 26 milioni di pixel con molta franchezza, avere una resa agli ISO un po' superiore, non avere file gigalitici, ma questo ovviamente è una scelta mia, insomma un parere mio soggettivo. Ma comunque il sensore dell'XT4 non sfigura a confronto del sensore dell'XT5, per fare un esempio. Quindi la fotocamera sul piano delle caratteristiche, fatto salvo lato video, che non è una fotocamera pensata per fare video, lo puoi fare tranquillamente, ma non è una fotocamera pensata per fare video, sono caratteristiche assolutamente degne di nota. Se a questo aggiungiamo che hanno riprogettato il 35 mm f2, o meglio il 23 f2, l'equivalente di un 35 mm, tra l'altro migliorandolo e anche di parecchio, onestamente, questa cosa non è da poco. Ora, un 23 mm f2, diciamo il 35 equivalente full frame, lo vuoi far pagare almeno 500 euro per come sono i prezzi attuali? Cioè almeno 500 euro, vuoi farlo pagare? Ora, se tu hai 1600, insomma i rotti che ci vogliono adesso sull'X100V, togli 500 euro, insomma capisci che la fotocamera sta intorno a 1100, 1200, diciamo la struttura, il corpo. Una fotocamera PSC costruita con cusia in metallo, tropicalizzata, con un mirino elettronico e ottico, e display orientabile, eccetera, eccetera. Insomma, comunque con caratteristiche costruttive che non sono così scadenti, beh, 1100 euro mi sembra un prezzo adeguato, quindi sommando i due elementi il prezzo tutto sommato ci sta. Ripeto, per me è sempre troppo, cioè fino a un po' di tempo fa, vi ricorderete, venivano vendute intorno ai 1500 euro, è un pochino troppo. Poi c'è stata una speculazione da parte soprattutto dei negozianti al dettaglio, che hanno visto che c'era una grande richiesta, l'offerta era poca e hanno alzato il prezzo della fotocamera. Insomma, una piccola speculazione, che sia stata fatta al dettaglio o sia stata fatta a monte non ha importanza, c'è stato sicuramente un fenomeno speculativo, ma che è normale, è sempre così. Cioè, se la Nikon ZF dovesse andare a ruba e ce ne sono poche e la domanda è alta, state pur certi che il prezzo aumenterà, perché funziona così. Se non è regolamentato il mercato funziona così, punto. Questa è una logica normale che sanno praticamente tutti. Quindi, di fatto, il prezzo secondo me è congruo. In parte il ragionamento potrebbe essere applicato anche alla Leica Q, cioè la Leica Q, l'ottica di Leica, almeno 2000 euro glieli fai costare, sì, perché con i prezzi Leica, insomma, un 28, un S7, 2000 euro ce li dai tutti. Se consideri una full frame, 2000-2500 euro, quindi siamo intorno ai 4500, che guarda caso era il prezzo originario delle Leica Q. Adesso 6.000 euro francamente mi sembrano un pochino eccessivi per come la penso io, però fatto sta, ragazzi, si vendono, ne vendono, boh, il costruttore fa bene a fare così, e ancora una volta la dimostrazione che se il prodotto c'è, se il prodotto piace, il prezzo è un aspetto relativo. Perché guardate, ragazzi, io vi posso garantire che conosco tante persone, ma tante, cioè almeno io personalmente ne conosco una dozzina, li conosco molto bene, poi ce ne saranno sicuramente tanti altri, che hanno solamente una macchina come questa, chi ha una Leica Q, chi ha una macchina come questa, e basta, non ha assolutamente nient'altro. Perché? Perché loro dicono: a me non interessa, a me interessa avere una macchina di questo tipo, che me la tenga al collo, piccolina, ci viaggio, ci racconto quello che succede alla mia famiglia, quello che succede alla mia vita, è un taccuino della mia vita, è un modo per raccontare la mia vita, non mi serve nient'altro. E qui ci sono prodotti molto validi, che, attenzione, non danno un'esperienza da compatta. Questo è un altro concetto chiave che vorrei, un altro mito che vorrei sfatare. La Leica Q è una compatta, l'X100V sono delle compatte, per alcuni aspetti sì, nel senso che sono macchine ad ottica fissa, però non sono delle vere e proprie compatte come le macchinine, quelle piccoline che avevamo un po' di tempo fa, o se vogliamo anche la Ricoh. La Ricoh io l'ho avuta, fotocamera con un'ottica e con un file bellissimo, veramente bellissimo, ma con tutta franchezza, fotografare con una Ricoh, fotografare con questo tipo di prodotto è un'altra roba, ragazzi. Questa è l'esperienza di una fotocamera piccolina, tutto sommato, ma ancora, insomma, comoda ergonomicamente, e l'esperienza fotografica, anzi è più fotografica questa di altre fotocamere più grandi, con un mirino ottico, con un mirino elettronico, con una ghiera di diaframmi, con una ghiera dei tempi, eccetera, è un'esperienza fotografica. Idem per la Leica Q, l'esperienza di scatto è un'esperienza fotografica. Poi, se vogliamo chiamare compatte perché sono ottiche fisse, vabbè, saranno delle compatte, ma onestamente per me sono fotocamere ad ottica fissa, che è una cosa un po' diversa dalla compatta, che è una roba piccolina, come può essere appunto la Ricoh GR, la 3, la X, quello che è, come può essere, non so, la Leica Deluxe, come può essere la Panasonic LX100, 1, 2, insomma, quello che è, eccetera, eccetera. Quel tipo di prodotto, che va benissimo lo stesso, sono fotocamere compatte. L'RX100 di Sony è una compatta, l'esperienza di scatto è da compatta, basta prendere in mano, scattarci un pochino e ti rendi conto di quello che sto dicendo. Non è che è una difesa nei confronti di questa fotocamera, però sentire anche delle stupidaggini, beh, insomma, quantomeno uno prova a ragionarci su, cioè dire che queste sono delle compatte, no, cioè sono fotocamere ad ottica fissa che ti danno però l'esperienza da fotocamera. E questo non è un fattore secondario. Ci sono diversi fotografi che io personalmente ho conosciuto, con cui ho parlato, che mi dicono: ho preferito questo tipo di fotocamera rispetto a una Ricoh GR, per fare un esempio, perché per me l'esperienza volevo che avessi ancora un'esperienza fotografica. La Ricoh GR va bene, ha la sua dignità, è un prodotto che va benissimo, attenzione, non sto parlando male della Ricoh GR, è un prodotto fantastico, ma nasce proprio per essere una compatta, perché tu la prendi e la metti nel taschino. Chi ha quell'esigenza lì, giustamente si rivolge su quel prodotto e si può parlare di compatta. E non a caso, nonostante abbia la Ricoh GRX, ad esempio, un'ottica fantastica, viene a circa 1000 euro. Che secondo me è un prezzo veramente giusto per quel tipo di prodotto. qui abbiamo un prodotto che è qualcosa in più, con tutta franchezza, a livello ergonomico, a livello di usabilità, a livello di esperienza di uso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, questo fattore è un fattore che va tenuto in considerazione. Quindi, tirando le somme, ragazzi, di questa riflessione fotografica, l'X100V ci ha insegnato diverse cose. Ci ha insegnato che la crisi non esiste se il prodotto è centrato e se viene proposto nei canali e nelle modalità giuste. Ci ha insegnato sostanzialmente che il prezzo, ok, tutto sommato è relativo se il prodotto ancora una volta è centrato sul piano tecnologico, sul piano estetico. Ci ha insegnato che l'aspetto estetico, emozionale, esperienziale è importantissimo. Ci ha insegnato che non sempre l'ultima diavoleria tecnologica è quella che fa vendere di più, questa è un'altra cosa importante, e ci ha insegnato che la gente vuole qualcosa di bello attaccato al collo, vuole divertirsi, vuole la semplicità. Qualcuno ha detto, ma sono fotocamere semplici per cui qualsiasi idiota può fotografarci. Beh, a parte che un ragionamento di una stupidità incredibile, ma secondo me non è affatto vero, cioè è vero. O meglio, mi correggo, se tu le metti in programma, chiunque può fotografare, ma questo vale per qualsiasi fotocamera, anche l'H2S, cioè la metti in programma, vuoi dire, la macchina va tutta in automatico, un R3, la metti tutto in automatico, fa lei, la tecnologia ormai è talmente evoluta, ma sono fotocamere che se invece vuoi divertirti con un approccio più, tra virgolette, autentico, più fotografico, puoi tranquillamente farlo, cosa che spesso non riesci a farlo del tutto con una compatta. E mi auguro che i costruttori facciano dei salti di intelligenza, cioè nel senso che cominciano a considerare altri paradigmi, che non è semplicemente l'ultima diavoleria tecnologica, che non è semplicemente la possibilità di fotografare con 100 milioni di pixel, con 700 miliardi di punti messi a fuoco, ma che le persone piacciono anche le cose che danno soddisfazione, che ti danno piacere nell'utilizzarle, che siano anche piccoline. Ancora un'altra considerazione, proprio in chiusura, le mirrorless ormai stanno diventando grandi e forse anche di più di una reflex. Questa è una macchina piccolina e si gode, ragazzi, si gode. Cioè, onestamente, i costruttori dovrebbero anche rivedere questa tendenza al gigantismo, tornare un po' al concetto puro di mirrorless, un concetto di semplicità, di prodotti smart, di prodotti belli, prendi anche l'Olympus, no? La serie OM, M5, le robe del genere, prodotti furbi, leggeri e pratici. Questo, secondo me, è un po' il know-how delle mirrorless, e l'X100V lo incarna perfettamente. Quindi un pochino più d'amore e un pochino meno di scienza, di tecnica, di tecnologia, non farebbe male. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi.